Tuffiamoci subito nell'argomento, che è un argomento estremamente, estremamente complesso. La morte di Dio è il lutto impossibile. Questa sera mi gioco tutto. Già altre sere qualcheduno me l'ha fatto osservare. C'è una discriminante questa sera. Oserò dire alcuni pensieri che fanno ombra e dunque sono veri, sono concreti. Ma l'ombra di questi pensieri non la possono cogliere tutti, solo chi ha patito e sofferto un lutto potrà vedere l'ombra di questi pensieri. Per gli altri saranno pensieri, spero, acuti, intellettualmente vivaci, quello che sono sono, ognuno poi lo valuterà. Ma l'ombra la vede solo chi ha avuto questo travaglio, chi ha patito la perdita del proprio bene, che ogni volta è unico, che è insostituibile, che è unico proprio perché è insostituibile. Chi ha provato il lutto può vedere l'ombra dei pensieri. Sono poi di vario genere queste ombre, possono essere grigiastrine, blu cobalto, possono essere anche arcobaleni, alcune sono colore del cielo dell'alta montagna. L'argomento di questa sera è pressoché intenibile, è anche un po' impressionante, è comunque intrattabile in un tempo breve, quindi anche questa sera è più quello che lasceremo, ma è inevitabile. Diremo solo ciò che riusciamo a dire entrando subito nel merito. Ecco, innanzitutto il lutto è stato calibrato in tutti i suoi linguaggi, nei suoi riti, nelle sue cerimonie, sul paradigma della morte di Dio. E quindi ha una misura smisurata, che è la misura della religione e della metafisica. Il lutto è stato così luogo di confine, ma anche di maggiore prossimità tra religione e filosofia. E questa sera chiudiamo, questo è l'ultimo incontro, quindi è l'ultimo incontro. Chiudiamo questo seminario che ha provato a mettere al centro questa relazione, una relazione che si è rivelata dare scacco di continuo alla stessa ragione che parla, che parla del lutto, che parla della religione. È un luogo di confine, la morte di Dio, l'abbiamo individuato, è un luogo di confine. E il lutto stesso per la morte di Dio è un confine sempre forzato, e da una parte e dall'altra. Le scorribande sono da entrambi i lati. La morte di Dio ha costituito il paradigma di riferimento della possibile luttuosità. Ma siccome Dio è morto, viene meno il modello, il criterio, viene proprio meno l'orizzonte di riferimento. Ci accorgiamo che Dio è morto e noi non abbiamo imparato a piangere l'uomo, noi non sappiamo piangere, fare il lutto dell'uomo. E quindi abbiamo perso, ci accorgiamo e da un lato e dall'altro, tutto abbiamo perso. Siamo senza parole. Cioè, vuol dire che siamo senza pensiero. E se parliamo, siamo ineluttabilmente patetici. Abbiamo plasmato tutti i linguaggi sugli oggetti e sulle esperienze esibibili. E non abbiamo affinato le parole per l'inesibibile, per ciò che è invisibile, per ciò che resta invisibile, per ciò che non torna più, per ciò che non fa più ombra, ecco, non torna più facendo ombra. Trascriviamo automaticamente l'invisibile nel non esistente, diamo per scontata questo slittamento concettuale pazzesco e pauroso. Crediamo che il non visibile sia l'inesistente, che il mistero sia puramente fantasioso oppure per i mistici. Ecco, quindi abbiamo già le categorie in testa di rimozione del lutto. Ora che Dio è morto, ora intendo non nell'anno liturgico, è dove ogni anno Dio muore e dopo 3 giorni risorge, ogni volta di nuovo, no? Io dico ora nel mondo. Ora che Dio muore nel mondo, ora che il mondo si riproduce sistematicamente senza Dio, facendosi un baffo di Dio, ora che tutti i giorni si produce una realtà che si dà per essere sfinita, consumata e annichilita, questo è l'età del nichilismo, ne abbiamo parlato più volte in questo seminario. Ora dicevo, in cui Dio non può risorgere, Dio è morto e aggiungiamo non risorgerà in questo mondo, perché questo mondo è per essere analiticamente consumato. E nessuno, anche in chi crede in Dio, rinuncia al consumo, perché non si distinguono per la strada i credenti dai non credenti, ergo il mondo lo consumano tutti. Ora vediamo fino in fondo la nostra incapacità di portare il lutto. Il tema è, ho detto che è un po' dura stasera, la morte di Dio è lutto impossibile, cioè voglio dire, è pazzesco, come tema, cioè, fa anche stupore che ci si sia in più di uno, due o tre a pensare a sto tema, ed è una cosa incredibile questa, si dà bene a sperare. Ora dicevo, siamo fino in fondo capaci di vedere, dobbiamo vedere la nostra impossibilità o incapacità di portare il lutto. Sappiamo fare il lutto, certo, ma fare il lutto è agli antipodi che portare il lutto. Fare il lutto vuol dire risolverlo il lutto, concluderlo. Fare il lutto ci riescono tutti, poche eccezioni impazziscono per la perdita, per la malinconia irreggibile della perdita del proprio bene. E non siamo certo qua a mitizzare il lutto patologico. Derrida ne parla lungamente in Ogni volta unica, la fine del mondo, del lutto patologico, anche se dovendo scegliere, dovendo sbilanciare un giudizio, se Derrida è più propenso al lutto che riesce, al lutto che si risolve, fare il lutto, l'hai fatto bene, torniamo a lavorare e che tutto continui come prima. Tra fare il lutto e portare il lutto è ovvio che Derrida propende per il secondo corno, salvo il fatto che decostruisce sia l'uno sia l'altro e spinge il discorso fino a far vedere la violenza del sistema in cui siamo, che ci spinge a fare il lutto tanto quanto la follia della malinconia irrisolvibile. Perché io posso metabolizzarlo, il mio caro, lo posso cioè introiettare e, come dire, fagocitare e poi dopo lo metabolizzo, chiuso. Oppure posso prenderlo dentro, creare in me una cripta, tenerlo vivente in me come una realtà che mi accompagna. Bene, anche di questo secondo lutto, che ha la patologia come suo, se lo si spinge avanti, ha la patologia come suo metro, anche di questo Derrida elabora la decostruzione. È una terza via quella che lui abbozza, ma non è un sistema, non c'è sistema del lutto, quindi è proprio un modo incredibile di ripensare la filosofia stessa e la ragione stessa, un modo radicale. Radicale anche perché tutta la filosofia è sistematica, invece non c'è il sistema del lutto. Ecco, anche perché la cosa a cui più dà di cozzo Derrida, di lui, è lui il nostro corifeo questa sera, ciò che lui maggiormente contro cui lotta è proprio la metafisica, e quindi la nostra ratio, che è una ratio performativa, è fatta e pensata per risolverli i problemi, per intervenire, per agire, per realizzare. Ecco, il termine fare il lutto riassume questo atteggiamento volitivo e quasi a gamba tesa, quasi a gamba tesa. Chi fa il lutto evidentemente riuccide il proprio morto, su questo non ha dubbio Derrida, lo uccide una seconda volta definitivamente. Di ciò parliamo questa sera, ed è filosofia questa, appunto, dicevo, perché punta al cuore della filosofia, della metafisica. La metafisica avendo prodotto tutte le strategie razionali capaci di intervenire sulle cose. Ecco. L'essenza della metafisica è un pensiero facente, è un pensiero attivo e realizzante. Questa è la sua essenza. Quindi un po' lasciamo stare questa sera la religione e facciamo i conti in tasca alla ragione. Ecco, alcuni conti, ci mancherebbe, alcuni conti alla ragione. Anche se poi parliamo della resurrezione, parliamo del limbo, parliamo della sopravvivenza e quindi, voglio dire, giochiamo poi sempre su questa linea di spartiacque, che è appunto il tema che ci siamo dati da pensare. È comunque dentro la ragione che dobbiamo fare i conti. Perché ora siamo in grado di renderci conto della natura del lutto metafisico, che conosce il compianto di Dio, cioè il compianto di tutte le morti, ma che ignora la unicità che dispare. Non ne sa nulla della singolarità che viene meno la metafisica. Non ha nessun rilievo, non prende rilevanza. Dialetticamente, direbbe Hegel, non si vede. Il singolo morto non importa un baffo. Se non fosse che, osserva Derrida, contra Hegel, Hegel è stato il filosofo che ha iniziato, è dato inizio a questo seminario, quindi mi pare anche giusto per Pandan, per contropeso, rinominarlo. Derrida è proprio su questo che lotta. È ogni volta unica la fine del mondo, perché quando muore il proprio bene è il mondo, è tutto il mondo che viene meno. La metafisica in Dio ha insegnato a piangere l'uomo con la U maiuscola, ma nessuno incontra per strada l'uomo con la U maiuscola e non muore mai l'uomo con la U maiuscola. Ma non ha insegnato che la morte è sempre e resta una unicità. Forse questo è il limite di tutta la filosofia. Forse questo è anche il limite, mi dispiace che sia andato via Antonio Nesci, ma ecco, forse questo è anche il luogo in cui la filosofia deve cedere alla letteratura. E mi sembra doveroso chiedersi, ma nella letteratura muore qualcuno? Accade che nella letteratura faccia ombra la morte? Ecco, che è quello che importa. L'ombra evidentemente vuol dire che c'è una concretezza, una interlocutorietà reale, ecco, tangibile. Forse nella letteratura c'è la morte reale, si narrano delle cose concrete, delle vicende, Partirei quasi dal luogo, dal punto zero della letteratura, il prossimo anno, sempre che sia possibile, cioè dalla paginetta di diario. Ecco. Andrei a vedere se dei filosofi hanno scritto, tradendo la loro metafisica magari, delle pagine di diario. O se hanno pensato pagine di diario scritte da scrittori. Bene. Proprio per partire dal punto apparentemente più umile, ma sono persuaso che la letteratura, qualsivoglia cosa scriva, è biografia, è autobiografia, è paginetta di diario, parte da lì. Perché? Lo vediamo stasera. Forse la scrittura, e di questo è maestro Derrida, forse la scrittura è proprio quella, il segno che uno lascia, quella sopravvivenza che valica il destino del singolo, che continua a fare ombra, ecco, saper scrivere una pagina, imparare a scrivere una, prendersi la libertà di scrivere una pagina, di farsela leggere, di vedersela stracciare perché fa schifo, riscriverla, e ancora vedersela corretta, riscriverla, fino a che accidenti va con le sue gambe e fa ombra. Ecco, questo dovrebbe essere forse l'intento del prossimo lavoro. Ecco, eh. Rimane il fatto che oggi il mondo, la logica egemone del mondo, ci mette in condizioni di non credere, di non poter più credere, né, dice Derrida, nelle modalità religiose del lutto, né nelle modalità metafisiche del lutto, che, ripeto, si toccano, hanno un confine in comune. E noi così rimaniamo senza vista, siamo doppiamente orbati. Un mondo che si riproduce espungendo Dio sistematicamente, perché tutto ciò che produce lo produce per il consumo e quindi non, nulla rimane, nulla risorge lì dentro, né Dio né l'uomo. Un mondo che procede in questo modo, ci rende impossibile qualsivoglia lutto. Non riusciamo più neanche a capire cosa poteva voler dire per i greci, prima di Platone, il lutto tragico. Non riusciamo neanche a comprendere cosa voglia dire. Ci sforzeremmo, ma non è difficilissimamente comprensibile questo. Perché il mondo ci toglie le lacrime prima che le piangiamo, ce le ha già asciugate prima. Con tutti i linguaggi possibili, li ha inventati tutti i linguaggi, o per essiccarcele le lacrime dentro, sicché io non provo nessun pianto, nessun compianto, perché quando si piange, compianto, perché se anche sono solo al mondo, sono rimasto solo io ed è morto il mio bene, eravamo in due, ci sono solo io, è un compianto, piango con, piango per, ma piango insieme a, non si piange mai nessuno. Se si fosse davvero soli al mondo. Freud lo ha insegnato, le lacrime sono sempre relazione. Il mondo ci toglie le lacrime prima ancora che impariamo a versarle. Piangiamo talvolta, ci capita di piangere, ma non possediamo l'arte delle lacrime. Non ne conosciamo la filosofia delle lacrime. Sapere piangere, il piangere come sapere. Il piangere il proprio amore perduto, il proprio amato bene, è per la ratio performativa, dunque metafisica, l'impossibile possibilità. Ma forse c'è ancora di peggio. Noi abbiamo gli occhi secchi, è un'allitterazione cattiva, c'è la renella negli occhi secchi. Noi abbiamo gli occhi secchi perché nel contesto in cui viviamo non ci è neanche consentito alimentare un sentimento così profondo che sia degno di compianto. Una relazione così vera, così autentica, che esiga il compianto. È perché tutto è superficie, tutto fugge via, tutto è consumo, tutta esperienza che viene sostituita e così via. E quindi non prende mai la dignità umana di una lacrima vera. Quindi non abbiamo all'orizzonte un futuro nel quale l'arte del piangere o il compianto, l'arte del lutto, possa avere qualche chance, ci mancherebbe. Dunque anche portare il lutto è a sua volta un'impossibile possibilità. Io dico impossibile possibilità perché è aperta la questione, se siamo qui è perché è aperta la questione di un sentimento più vero, più radicale, più profondo, ed è altresì aperta la questione di un sapere portare il lutto. Ecco, questa questione è aperta, non è mica chiusa, altrimenti tanto vale, ma è impossibile. È impossibile, stando alla logica del mondo. Ecco. Queste sono alcune considerazioni che ci portano dentro al tema della serata e che sono presenti nell'opera, nell'operetta, nell'operona, nell'operaccia fresca di stampa, come si suol dire, non ho mai capito perché fresca di stampa, dovrebbe essere calda di stampa, comunque odorosa di stampa, perché è appena uscita ed è proprio odorosa di stampa. Nessun narcisismo nel fatto che il mio omonimo sia proprio il mio omonimo, nessun narcisismo di sorta, Dio mi guardi, un'opera una volta che è scritta va con le sue gambe, oppure sta in carrozzina se non ce le ha, oppure è già defunta e senza neanche, è morta prematura, chiuso, fatti suoi, quindi ci mancherà. Non solo, ma sappiamo benissimo, non è una captatio benevolenza, cioè sto facendo filosofia, è perché abbiamo già detto e teorizzato che siamo più di un io. Siamo più di un io, ed è filosofico questo distinguo. E l'io che ha scritto questa opera è un altro rispetto all'io che adesso la va a leggere. E io lo sento benissimo questo in me. Ecco, così come mi sono autoconfessato la volta scorsa, io non sono più l'io che infilava le pagliuzze nel culo delle monache e dei frati e poi tac, gareggiava a vedere quale farfallina volava più in là. Ecco, non sono più quello, chiuso. Il filo c'è, ma questa è un'altra cosa. Bene, dicevo, qua dentro andrei a pescare alcuni pensieri che hanno in questa opera il loro riferimento. Uno potrebbe chiedermi, e farebbe anche bene, non posso prenderli entrambi, ci mancherebbe, quale mi consiglia dunque? La mia risposta è evidente, ogni volta unica, la fine del mondo, non c'è alcun dubbio su questo. Non prima però di aver acquistato quest'altra e di averla letta, perché questa potrebbe farla leggere con maggiore criterio se uno la leggesse prima. Se invece uno la leggerà dopo, potrà mettere a confronto ciò che ha capito leggendola e ciò che qua dentro è stato capito. E quindi anche questo è un bel gioco, è un gioco che conviene fare. E l'uno e l'altro. Dicevo, dovrei conoscerla bene questa opera, ma non è detto che il ladro conosca le sue tasche meglio delle tasche dei suoi pazienti. Anzi... I clienti del ladro sull'autobus, nelle fiere, le conosce benissimo il ladro. Mi verrebbe fin da dire che il grande ladro ha sempre le mani nelle tasche altrui, mai nelle proprie. Non va neanche a vedere perché si è messo in tasca, non ne ha mica bisogno. Il grande ladro ha sempre le mani nelle tasche altrui. Ma io più che un grande ladro mi pregerei di essere un garbato cameriere della filosofia. Andrei quindi a leggere questa immagine per vedere se ancora risuona o se invece no. Pagina 22, Derrida il dono del lutto, Antere medizioni, pensare la letteratura, l'omonimo. Talvolta mi pregio di essere un garbato cameriere della filosofia, in grado di consigliare questa o quella portata, di rilevarne alcuni ingredienti, alcune proprietà, alcuni accostamenti con vini e contorni, o al più semplicemente disposto a servire nel modo acconcio. Una pagina di filosofia, per quanto debba darsi da pensare, deve nel suo stupore giungere nutriente alla mensa del lettore. So bene, quindi, che sotto l'apparenza e il garbo la filosofia giunge stuporosamente inquietante, tra virgolette. Questo simbolo è già implicito nel titolo di Derrida, il dono del lutto. Dunque tutta la metafisica conosce il lutto di tutte le morti, ma ignora quello del mio amato bene. Qui io uso il termine filos, l'amico, sintetizzando tutti i possibili referenti del lutto. Guardate che non è solo l'amico, l'amante, il figlio, il fratello, non è solo la persona, ma è il maestro, eccetera. Potrebbe anche essere il marito al limite, è un paradosso questo, ma se il marito per caso fosse anche l'amante e l'amico, questo gli dei lo concedono in modo talmente raro che sembra quasi che questa realtà faccia invidia agli dei e quindi che non la vogliano loro, ma è un bel cimento questo, è bene. Se questo accadesse, beh allora voglio dire, uno si renderebbe conto della difficoltà estrema di fare il proprio lutto. Il proprio lutto. Perché qual è il problema? Non so se abbiamo tempo, vedo che sono già, siamo partiti però con molto ritardo, quindi poi ce l'ho, finché resistiamo. Dicevo, è l'ultima sera, solo se io sono capace di portare il mio lutto, il lutto di me, solo se io so di essere il resto di tutto ciò che di me di continuo dispare, solo se io rispetto a questo disparimento, sono sempre dispari con me stesso, solo se io sono capace di un filo che mi lega di continuo a tutto ciò che se ne va, che tutti i giorni se ne va di me, e ciò che rimane è sempre un resto di tutto il resto, resto di resto sono. Io non posso mai fare il mio lutto fino in fondo, è questa la buria del lutto in Derrida, la impossibilità di fare il proprio lutto. E come puoi pretendere che un altro ti pianga se tu stesso non sei piangibile a te? Ecco perché diventa davvero criminale la logica dominante del consumismo. O quando dico consumismo, allora è ovvio, non intendo pensare a chi mangia 3 bistecche in un giorno, quando potrebbe mangiarne mezza al giorno e andare avanti 6 giorni con quelle 3 bistecche. Oh, non è questo che penso, ci mancherebbe. Questi sono giochi di grappoli di effetti. No, io lo vado a pensare dentro alla ratio, proprio laddove è costitutiva di sé la ratio, dove io mi costituisco come pensiero, lì sono già carente, perché non sono in grado, all'altezza del lutto di me, non sono capace, forse sono indegno del lutto di me. Tutta la filosofia, tutta la metafisica, non tutta la filosofia, distingo tra filosofia e metafisica, ritengo, non metafisica, la filosofia di Derrida, ritengo la maggior parte delle pagine, benché siano anche metafisiche, non di Nietzsche, non riducibile, e vi dicendo, c'è anche un aspetto dove uno forza e fa, esce dal confine della metafisica e prova a sondare, ecco lì, sono le filosofie nascenti, ecco. Non riducibili dunque alla metafisica, ma tutta la metafisica si è calibrata su un lutto aporetico ed è quindi la massima illusione, l'illusione delle illusioni. È tragica però il destino della metafisica, perché avendo pianto Dio, la metafisica è capace del Dio è morto, portando il lutto fino a Dio e non vedendo mai la singola morte, mai, ma tutte le morti sono singole, dunque non vedendo mai la morte. Quando parla della morte, del lutto di Dio, in verità lo introietta, lo metabolizza. Ma è terribile questa cosa, Chi mangia morte è fatto di morte dopo, Ogni atto metafisico, la volontà metafisica è una volontà di morte, c'era dentro la morte, se ne nutre, ecco. Chi si nutre di carogna è una carogna. Il lutto di successo, il lutto riuscito, manca l'obiettivo della mia morte. Ma attenzione bene, è ben peggio, va decostruito perché infetta l'aria. Il lutto, la morte introiettata dalla metafisica diventa poi una temporalità feriale. La metafisica conosce solo il tempo feriale del lavoro produttivo. Ecco, concepisci il lavoro come lavoro feriale, non festivo, non giocoso, non gratuito, ecco, non quanto basta per sopravvivere, no? E quindi metti in circolazione nelle vene, nelle arterie, del risentimento, dello spirito di vendetta, direbbe Nietzsche. La metafisica, dunque, non mi aiuta a risolvere, a portare il lutto. Ecco, mi rassegno a portarlo da solo. Ciascuno lo porterà da solo. Eppure la condivisione sarebbe una prospettiva ancora impensata, ma che bisogna iniziare a pensare. Certo, Derrida, ecco, andiamo a vedere, sa benissimo che la morte è nella orrenda solitudine. A pagina 38, la nota numero 6, dice la solitudine della morte. L'assoluta solitudine della morte, la sua ineluttabile irrevocabilità, tornerà mai in vita. La morte in lui morirà, o in lei, morirà, io uso il termine amico, e quindi in lui morirà, la morte avrà infine una fine. Si ritornerà allora in vita pienamente, col proprio corpo, in carne e ossa. E perché, se questo è il sentire totocorde, perché ricorrere farisaicamente o per timidezza estetica, cioè del nostro corpo con se stesso? Quando uno si tocca, sente che, se mai pensa alla resurrezione, voglio risorgere così come sono, ecco, non in modo anastatico. L'anastasis sarebbe per... faccio un'opera, la imprimo su una pietra e poi dopo diventa quella matrice anastatica, litografia, trasferisco, vabbè, anastatica. Bene, la morte, come dire, senza il corpo, almeno lo spirito, di un corpo purificato che non mangerà, che non defecherà. Ah, no, io voglio defecare se risorgo, ci mancherebbe. E beh, chiaro, Bene, e questo è uno dei luoghi di attrito tra Derrida e Jean-Luc Nancy, il suo grande discepolo, forse il più grande in assoluto, vivente. Bene, questa paginetta coglie, abbiamo detto che tocchiamo il tema della resurrezione, non si può parlare del lutto, cioè voglio dire il sentimento che uno prova, chiunque abbia amato una persona e la vede lì, poterla, toccandola, sentir che torna a respirare, ecco, oh, e questo è il pensiero. Lei è? No, l'anima, no, l'anima, lei, estetica, aistano mai, toccare così come è, così com'è. E perché questo è il sentire totocorde? Perché ricorrere farisaicamente o per timidezza estetica alla resurrezione dei corpi per anastasis? L'accenno di polemica con Jean-Luc Nancy è folgorante. Scrive a pagina 12-13 in Ogni volta unica alla fine del mondo, Derrida: nonostante tutte le differenze con la resurrezione classica, l'anastasi continua a essere consolante, seppure con il rigore di una qualche crudeltà. Postula sia l'esistenza di un qualche Dio, ecco qua, cosa sta dietro alla resurrezione dei corpi purificati, immarcescibili, incontaminabili, puri, ci vuole un Dio, postula sia l'esistenza di un qualche Dio, sia che la fine di un mondo non sia la fine del mondo. Quindi non credo nella morte. Ecco, in effetti i cristiani non credono nella morte. Se uno crede nella morte non è cristiano. Ma proprio questo è il punto fermo più stoico dell'opera e del pensiero di Derrida, e il suo spietato disincanto. Dice: Dio vuol dire la morte può mettere fine a un mondo, ma non può significare la fine del mondo. Un mondo può sempre sopravvivere a un altro. Ci sono più mondi, più di un mondo possibile. È ciò che vorremmo credere, per quanto poco crediamo o crediamo di credere in Dio. La versativa di Derrida scatta poi implacabile come saetta e conclude risolutiva, sempre in rapporto, uno scambio epistolare con Jean-Luc Nancy: ma la morte stessa, se esiste, non lascia alcuno spazio e alcuna possibilità alla sostituzione né alla sopravvivenza del solo e unico che fa di ogni vivente, animale, umano o divino, un vivente solo e unico. sì, sono cose, questo è un punto nel farsi della notte, perché essendo l'ultima sera io non vado via di qua fino a che c'è una persona, cioè, su questo no, stavolta lo facciamo davvero, perché abbiamo in mano voglio dire, un viaggio che non si risolve, vero? A Vaciglio, possiamo arrivare a Vaciglio e poi tornare indietro. Andrei a leggere dunque che cosa pensa Derrida dell'addio, cioè del saluto che si dà, perché prima o dopo poi uno dice addio. Cosa vuol dire addio? Penso che dopo questa sera nessuno dirà più addio facilmente, a cuor leggero. Ogni volta unica alla fine del mondo è essenzialmente un libro d'addio, un'estetica e un'etica dell'addio. Ah, mi sono accorto, il mio omonimo si era accorto, io mi sono riaccorto leggendo il libro, che estetica contiene dentro l'etica, est-etica. Vabbè, ma non c'è tempo. Addio è un'estetica dell'addio, ecco, ed è anche un'etica dell'addio. Chi è in grado di dire addio? Che senso di giustizia ci vuole per dire addio? Questo è il problema, Per poter dire addio, che senso di giustizia ci vuole? Addio diventa da ora in poi una parola impronunciabile, alla leggera, un senso irreggibile, un saluto insondabile che mai si vorrebbe dare nel valore ultimativo e irreversibile che la parola indica. Un senso al limite dell'estetica, perché non confortato dall'esperienza dei sensi. Quando io dico addio, so che tronco con l'estetica. Io non sono più, nego già il mio corpo se dico addio, perché so che non lo rivedrò mai più. Il mio corpo, i miei occhi, le mie orecchie, i miei polli non lo toccheranno mai più, questo lo so. E quindi se dico addio, in certo qual modo postulo, ecco qua l'anastasis, postulo un trasferello, un trasferimento, una trasmigrazione, che ne so, di cui non posso rendere giustizia, di cui con la ragione non posso render conto. Io non posso render conto di questo addio. Addio è, ecco, ci rivediamo in Dio, attenzione bene. Benissimo. Chi dice ci rivediamo in Dio taglia i ponti con l'estetica. Mette in conto che il corpo non ha più luogo ad essere. Questo è un libro di addio, scrive Derrida, un saluto, più di un saluto, ogni volta unico. Ma è l'addio di un saluto che si rassegna a salutare. È difficilissimo, È difficilissimo questo saluto. Io, attenzione, parlo per chi un lutto lo ha provato. Io fino a qualche anno fa non avrei capito queste cose, lo dico chiaramente. Le avrei lette con passione, avrei fantasticato moltissimo, ecco. Ma non avrebbero fatto ombra questi pensieri, Non avrebbero fatto ombra. Quindi non erano abbastanza densi, concreti e carnosi. Ma è l'addio di un saluto che si rassegna a salutare, come credo sia tenuto a fare ogni saluto degno di questo nome. La possibilità sempre aperta, cioè la necessità del possibile non ritorno, la fine del mondo, come fine di ogni resurrezione. Batte il chiodo, Non si affida alla religione. Né si affida alla metafisica, piuttosto fa il percorso della psicoanalisi e lo compie con una profondità radicale, per vedere fino a che punto lo stesso mio rapporto con o la fagocitazione o la introiezione, ecco, fino a che punto questi due estremi del pendolo è quindi la melanconia, che può anche giungere alla follia, dicevo, oppure il lutto che via via metabolizza e risolve, il che vuol dire che o a dosi, pian pianino, ricancello. Ecco. C'è sempre una scelta terribile in questo, ne parla anche il mio omonimo lungamente alla fine, cioè c'è proprio come nel sopravvissuto c'è sempre un senso di colpa, sopravvivere è colpa. Ed è proprio la colpa del fatto che dovevo essere io andarmene prima. perché chi va prima, chi parte prima, fa il dono più grande che possa fare all'amato o all'amata. Il più grande dono, donare il lutto. Perché è nel lutto che io capisco chi sono. E quando mi manca chi amo, che io sono indotto davvero a fare i conti ultimativamente con la banalità che sono, col fatto che il resto di ciò che di me dispare mi sembra di che sia tutto me stesso, quando invece non è neanche una minima parte di ciò che sono. E quindi, siccome sono indotto a rifilare tutta la trama della mia relazione, questo vuol dire portare il lutto, come Penelope, che tutti i giorni rifilava la trama dell'amore che possedeva per il suo marito, amante, eroe. Era un dio per Penelope, Odisseo, era un dio, se ben chiaro, se 20 anni tesse e ritesse. Quello vuol dire una cosa incredibile, quello vuol dire portare il lutto, altro che fare il lutto, ma la metafisica ci obbliga a farlo il lutto. Dobbiamo essere efficienti, dobbiamo essere sempre produttivi. Per pronunciare diversamente la parola Dio è necessario sottomettersi alla legge della rettitudine, una rettitudine più forte della morte, una coscienza della rettitudine che è l'urgenza di una destinazione che poi sta citando Emmanuel Levinas in questa frase, l'urgenza di una destinazione che porta all'altro e non un eterno ritorno su di sé. Quindi portare il lutto è davvero andare di continuo all'altro. Ma che cos'è questa legge della rettitudine? E ammette Derrida di apprenderla da Levinas, da Emmanuel Levinas, di cui scrive l'encomio funebre, che sono parecchi, una quindicina di encomi funebri dall'80 al 2003 che lui ha scritto e recitato nel 4 è morto. La legge della rettitudine consiste nella responsabilità illimitata, è perché deve andare oltre la morte, quindi fate voi, è illimitata, nel non lasciare alla morte né la prima né l'ultima parola. Questa impossibile possibilità, sono a pagina 36, questa impossibile possibilità passa attraverso l'anteriorità assoluta del volto dell'altro. In Politiche dell'amicizia, c'è un capitolo intero su Politiche dell'amicizia in questo Derrida e il dono del lutto. Derrida in Politiche dell'amicizia fa i conti con Montaigne, il più grande francese citazionista che scrive i suoi essai citando, tutto una cosa, una bellezza rara. Quando parla della vera amicizia, Montaigne afferma che il volto dell'altro mi precede. Io mi innamoro di quella persona e rivedo il mondo coi suoi occhi, pregiandola, apprezzandola, e io ho pregio di me nella misura in cui valorizzo lui o lei, l'amico, diciamo così, ecco. Era Delapetit, il suo amico, quando lo ha conosciuto ha capito che la vita prendeva il vero senso e ogni attimo lo viveva sapendo che o l'uno o l'altro sarebbe andato via prima e chi rimaneva doveva poi essere il testimone di questa bellezza assoluta che è l'amicizia straordinaria, non quelle ordinarie, no, non le monellerie, non le mangiate, no. L'amicizia straordinaria, ecco. Mi precede il volto e mi seguirà. Lì appunto si dice che il più grande dono è donare il lutto, perché chi compie il lutto, ripeto, prende con se stesso un rapporto che non è più intimo o interiore, è ontologicamente altro, ricrea il mondo. Ecco, ritesse il mondo di continuo, è un filo che non si perde più. E dice, la parola Dio allora si riempie di densità che sconfinano al di là dell'esibibile, del pronunciabile, secondo vietà. Ecco qua che riporto un brano di Derrida. Ogni volta unica, pagina 215. Da tempo, da molto tempo, temevo di dover dire addio a Emanuele Vinà. Aveva più anni. Uno potrebbe dire era nelle cose. Ma si teme tutto ciò. Sapevo che la voce avrebbe tremato nel momento di farlo, e soprattutto di farlo ad alta voce, qui davanti a lui, pronunciando la parola Dio, questa parola adieu, che in qualche modo ho appreso da lui, la parola che egli mi ha insegnato a pensare e a pronunciare diversamente. Vorrei farlo con parole nude, semplici e disarmate come il mio dolore. O ci sono delle cose belle qui dentro, lo dico perché è da pelle d'oca, e chi non va in pelle d'oca o non ha la pelle, oppure ha un cuore assassino, grazie, ma assassino per far rima con Caino, che adesso tiriamo in ballo, perché la legge della rettitudine è proprio questa, la legge della rettitudine è andare oltre Caino. Cosa ha pensato Caino uccidendo Abele? Caino amava Yahweh, non meno di Abele, di più. Se ha ammazzato Abele era perché gli era parso, e non è vero, che Dio, che Yahweh, prediligesse Abele. Non era pensabile una cosa così. Lo ha randellato in testa, sì che basti vedere il filigelmo, c'è proprio nella formella, prima di entrare a destra, boom, c'è proprio lì, Caino che randella Abele, perfetto. La rettitudine è l'oltrepassamento della logica di Caino, cioè dell'identificazione della morte col nulla, ma la morte non è il nulla, l'invisibile non è nulla. Questo è il dono del lutto, che non è vero che l'invisibile è nulla. E invece questa è la logica di Caino. Cioè dell'identificazione della morte col nulla. La logica di Caino non ha messo in conto che l'altro mi precede e non vuole riconoscere la priorità indistruttibile dell'altro. Il fatto che la morte tolga la parola all'altro e apra l'enigma della non risposta non autorizza a concepirla come annientamento o nullificazione. Identificare la morte col nulla è ciò che vorrebbe fare l'assassino, scrive Derrida, pagina 219. Caino, ad esempio, che, dice Emanuele Levinà, doveva aver proprio questa coscienza della morte. Ed ecco qua quindi dove nasce, è nel lutto che nasce un tipo di responsabilità impossibile in questo mondo, eppure che è il compito della filosofia a venire. La responsabilità che tiene conto dell'altro oltre la morte, oltre la morte. Noi abbiamo talmente ormai il vizio di finire le cose, finisce la caccio, l'acquisto, la consumo e la caccio via. E te dai. E con tutto si fa così, le vetture, con tutto, i vestiti, non con le fedi matrimoniali, c'è da augurarsi. Bene, allora, siccome questo è lo stile, uno crede che, perché questa è la logica mondo, è la logica egemone, crede che questo sia la verità. Questo è men che opinione, anche se tutti fanno così, questo è men che opinione. La responsabilità costitutiva dell'eticità, che nasce innanzi alla morte e che si nutre del suo silenzio, del non ritorno delle parole, è infinita, cioè non finisce, dove finisce questa responsabilità? Non sta dentro alla finitezza, ci lega per la vita e per la morte, ci coinvolge al di là del tempo. Vabbè, vado a ritroso invece che andare avanti, andiamo a pagina, ancora una riga, 29. Ogni volta unica alla fine del mondo è pagina 29. Ogni volta unica alla fine del mondo è un testo più unico che raro in ambito filosofico. La raccolta dei discorsi funebri di Derrida è un modo insolito di parlare della morte per un filosofo. Anzi, più precisamente del lutto, neanche della morte. Si parla del lutto. Perché di questo si tratta. Ed è una scelta decisiva del carattere accentuatamente estetico. Per la prima volta un'estetica del lutto. Certo, non viene articolata in sistema, non viene costituita teoreticamente, e questo peraltro nello stile filosofico di Derrida, che predilige piuttosto profluvi di stimoli decostruttivi. Incredibile è già l'incipit dell'opera, che porta il manoscritto di Puglio di Derrida, dell'auto-encomio funebre. Poche righe, una scultura, letto dal figlio il 12 ottobre del 2004 nel cimitero di Rizzorangi. E queste sono le parole e il fogliettino di autoencomio, le parole del figlio, Pietro, Piero. Jacques non ha voluto né rituale religioso né orazione funebre. Egli sa per esperienza che prova sia per l'amico che se ne fa carico. Mi chiede di ringraziarvi per essere venuti, di benedirvi, vi supplica di non essere tristi, di non pensare che ai momenti numerosi, felici, che gli avete offerto l'opportunità di condividere con lui. Sorridetemi, dice, come io vi avrei sorriso fino alla fine. Preferite sempre la vita e affermate senza posa la sopravvivenza. Vi amo e vi sorrido da dove io sia. Questa è... il scrive Rogozinski. Ah, ecco, Rogozinski, ecco, in questa opera ci sono anche due capitoli interi su questa opera non tradotta in italiano di Rogozinski, Faire part, intraducibile faire part. Come si può fare parte? Condividere, scambiare il lutto. Come faccio se la persona amata non mi risponderà mai più? Ma mai più. Come posso far parte? Ecco. Scrive Rogozinski, suo discepolo e professore a Strasburgo, hanno fondato insieme gli stati generali della filosofia. Bellissimo. Mi ricordo di quel pomeriggio di ottobre a Rizzorangi, della luce autunnale fra le tombe, della folla silenziosa e delle lacrime. Della voce di Pietro, suo figlio maggiore, che ci leggeva il suo estremo saluto. Sorridetemi, dice, come io vi avrei sorriso fino alla fine. Preferite sempre la vita e affermate senza posa la sopravvivenza. Ma cosa vuol dire sta sopravvivenza? Che ci ho pensato degli anni. Ma che cosa vuol dire sopravvivere? Riferendo, senza posa, vi amo e vi sorriso. Vi sorrido da dove io sia. Ho tradotto da dove io sia, ma è intraducibile la frase, poi dopo la vedremo anche in francese. Riferendo le sue ultime parole a degli amici, non avevo dimenticato nulla, a parte qualche motto, questo strano imperativo di preferire la vita e di affermare la sopravvivenza. Le ho riscoperte con sorpresa quando il messaggio è stato pubblicato. Ancora oggi non le rileggo senza sorpresa. Poi dopo facciamo una pausa. Vorrei rileggere per la terza volta e per la quarta, per la quinta, che cosa? Questo fogliettino finale, perché forse dall'estero poi ha un tuffo che faremo se lo faremo. Scrive in Jacqui, ritratta memoria, Maurizio Ferrari, Sbollati, Bolinghieri. Bella anche ciò che si legge nel, tra virgolette, sottotitolo. In deroga all'etichetta per cui dei defunti si parla sempre bene, alla morte di Derrida c'è stata addirittura chi sulle pagine del New York Times ha annunciato la morte di un teorico astruso, di un radical chic. Spero con queste pagine di dimostrare, ce ne fosse bisogno, che le cose non stanno così. E allora a pagina 59 qui chiudo questa sensibilità per le scritture, è il risultato di un'elaborazione lunga 50 anni, dell'essenza dell'essere figlio, della figlitudine. Ecco, mi piacerebbe il prossimo anno andare a leggere quegli scrittori che sono figli. Ecco, la letteratura della figli, non dei padri. No, dei figli. Perché i figli sono sempre, hanno sempre dei pori in più, e quindi in qualche modo mettono in discussione i padri. Quella letteratura, la figlitudine. Vabbè, al padre, alla cosa stessa. Il padre è Dio, O qua bisogna sempre pensare, è la morte di Dio che stiamo ancora, anche stasera, pensando. Il padre si sottrae, il padre è mistero. Il figlio muore, è il figlio che va sulla croce, sputacchiato e svergognato, perché doveva salvare gli ebrei, invece si è fatto crocifiggere come il peggiore degli schiavi, fate voi, ci vuole altro. Bene, al padre, alla cosa stessa. Non arriviamo mai. Il padre è sempre assente o in viaggio. E dal viaggio ci manda le sue cartoline, proprio come Derrida ha fatto nella carte postale, letteralmente cartoline da un padre in viaggio per lavoro, dove vale la pena di notarlo. A un certo punto appare un enigmatico e accorato appello ai figli, a tutti i figli che ha avuto. Sorridete, non piangete. Queste scritture, queste cartoline sono l'unico legame che abbiamo con lui, e sarà ancora così quando il padre morirà e ci lascerà un testamento. C'è un'altra scrittura. È stato il filo conduttore e il cordone ombelicale che ha tenuto Derrida aggrappato alla tradizione, ai testi, pur cercando continuamente, come un adolescente in rivolta, di staccarsene. Ha decostruito tutto. Non ce l'ha mai fatta, sino a quando quel filo si è spezzato con la morte. E come sono state le ultime parole necessariamente scritte? Il foglietto, la cartolina che Derrida ha mandato a leggere dal suo figlio Pierre sulla tomba. Mes amis, je vous remercie d'être venu. Grazie che ci siete. Dio boh, voi siete vivi. Voi siete sopravvissuti. Adesso il compito è vostro. Je vous remercie pour la chance de votre amitié. La chance, traducibile, per il dono gratuito della vostra amicizia. Ne pleurez pas, souriez, come io vi avrei sorriso. Io vi benedico, vi amo, io vi sorrido. Où que je suis, traducibile, dove che io sia, da dove io possa essere, là dove può essere che io possa essere. Così tradurrei io. Senza paura di aggiungere, ecco, là dove peut-être, ecco la grande ipotesi filosofica, che io possa essere. Andrei a pagina 110 per vedere ancora un attimo il rapporto che c'è tra il narcisismo della identità e l'essenziale alterità che mi costituisce. Perché questo è un punto delicato, questo è proprio un punto, mi verrebbe da dire, è un arco di volta di tutto il discorso, e quindi sì, dovendo fare una scelta così radicale di leggere 3 pagine, non 4, 3, ecco, questa mi sembra che possa essere fra le, per quel che abbiamo detto in questo seminario, ecco, possa essere abbastanza, contrapporrei il narcisismo dell'identità alla essenziale alterità che mi costituisce. C'è secondo, ecco, cosa vuol dire, come sapere, cioè imparare questo sapere, fare parte, tra virgolette, quindi condividere, come condividere il lutto? Ecco, questa è un'esperienza che mi ritrova solo, come sapere far parte nel lutto tra me e l'altro? Qual è la parte di cui partecipiamo in ogni far parte è un termine economico evidentemente, dividere, la refurtiva, siamo in 3 ladri, dividiamo per 3 il malloppo. Bene, come far parte con l'altro da me? A che cosa? A chi si partecipa la propria parte allorché si è in lutto? E questa è proprio una aporia pazzesca, Cito Rogozinski, pagina 8-9. mi arriva il messaggio che mi annuncia la morte dell'altro, mi mette al corrente della sua morte, allora comincia il tempo del lutto, vale a dire il dolore. È il senso iniziale di questa parola, ma ha finito col designare unicamente quel dolore singolare che la morte dell'altro provoca, come se in questa prova si rivelasse il dolore per eccellenza, la quintessenza del dolore. Cos'è che mi tocca a tal punto che mi colpisce nel più profondo? Che mi colpisce nel più profondo di me stesso, in questa morte estranea. Non è l'oscuro presagio della mia morte? Ipotesi che si dirà narcisista. Piangendo la morte di un altro è sempre della mia propria morte che mi angoscio. Ogni lutto si radicherebbe in un lutto di sé, in un autoaffetto gettato nel lutto. Ma questo narcisismo apparente si inverte subito. Se mi è impossibile dissociare la mia morte da quella dell'altro, è anche perché la sua morte che temo, è anche la sua morte che temo nella mia paura di morire. La mia propria angoscia di morire è indissociabile dalla paura che l'altro amato non mi preceda nella morte. Come se la mia possibilità più propria mi giungesse sempre dall'altro. E non è facile questo punto, Non è facile comprendere come il venir meno del mio amato bene, il venir meno comporta e ci sono delle distrazioni, facciamo uno sforzo titanico, ecco. Leggo il mio omonimo per riprendere quota. Se muoio prima io, non saprò mai veramente chi sono. Non sarò passata attraverso il fatale crogiuolo rivelatore, perché nella morte dell'amico si rivela la mia stessa essenza di relazione. C'è chi addirittura concepisce un senso di aggressività per l'amore che se ne va. Perché te ne sei andato? Ecco, attenzione. Il più grande dono che si può fare è andarsene prima e lasciare all'altro il lutto. Insistiamo su questo, su questo dono. L'altro continua a essermi essenziale, anche e soprattutto nella sua estrema dipartita. Non conosco me stesso, non posso veramente sapere chi sono senza l'altro, senza l'intera gamma di riferimenti all'altro, gamma che ha la sua eminentificazione e sacralizzazione nell'altro con la A maiuscola. E qua, ecco, si invade la ragione, invade il campo della religione per andare a imparare in questo caso. Ecco. Chi muore prima di aver conosciuto la morte dell'altro, che la propria nessuno la conosce, non sa chi è. Se l'altro che muore ha poi la A maiuscola, allora è davvero possibile pensare la fine del mondo, di ogni mondo possibile. Le religioni che sacrificano Dio, io non conosco religioni attuali che non sacrifichino Dio, a parte il buddismo, è una religione o è una filosofia? Lasciamo incerta la domanda. Ecco. Le religioni che sacrificano Dio aprono la strada alla fine della storia e forse della terra, con la T maiuscola, certo del mondo degli uomini. La morte di Dio è un ben terribile messaggio. E d'altra parte, se non si è entrati in contatto con l'altro, non si va in paradiso. Non c'è paradiso, cioè non c'è felicità. Può non esserci dolore. Nel limbo i bambini morti, o anche gli adulti, morti fuori dal battesimo, per il cristianesimo, non soffrono. Non soffrono, ma non sono felici. Cosa vuol dire questo? Forse nel limbo cattolico c'è questa profonda radice psicologica di fede metafisica. Passatemi l'ossimoro, perché è una contraddizione in termini, è fede metafisica. Senza aver conosciuto la morte di Dio, l'uomo non avrebbe mai potuto avere pienamente accesso alla conoscenza di sé, dunque non potrebbe mai conoscere la piena felicità. Assenza di dolore, sì, nel limbo, ma non compiuta felicità, non dispiegata beatitudine, non ecstasis infinibile di sé nell'altro, che altro non è l'estasi, che l'infinibile stare presso l'altro come agognato oggetto d'amore. Le confessioni di Agostino, in cui non si parla di limbo, dottrina postuma, ai primi secoli crocifiggenti e ruggenti, perché o si andava in bocca ai leoni che ruggivano o si veniva crocifissi, tertium non datur, le confessioni di Agostino, in cui non si parla di limbo, dottrina postuma, ai primi secoli crocifiggenti e ruggenti e perciò raggianti del cristianesimo, sono un'articolatissima filigrana psicologica, sentimentale, amorosa, filosofica, dell'infinibile estasi dell'anima presso l'altro, concepito come inesausto desiderio amoroso. Vabbè, si potrebbe anche adesso toccare un attimo una parola che abbiamo visto in Vitiello, che abbiamo annusato nell'arco anche in Nietzsche. La parola messia è un modo, o una messianicità senza messia, o un messia senza messianicità. Questa è la terza via che propone ai due lutti, il lutto riuscito di successo, che riuccide il morto e quindi fa come che non ci sia, chiude la partita, o chi diventa pazzo a forza di immalinconirsi nell'assenza, nel dolore dell'assenza. C'è una terza via, che è quella che propone Derrida, che è un messia senza messianicità, cioè senza profezie, senza chiesa, guai la chiesa, Così pensa Derrida. Ed è questo il postulato della impossibilità, perché è un postulato impossibile, ovvio, è un limite della ragione. Abbiamo detto che ci facciamo i conti in tasca, la spingiamo fino a che lei vede il suo limite, che è questo, stante il discorso del lutto, è ovvio. L'impotenza che l'amante sperimenta a richiamare in vita l'amato, il logos metafisico la prova nei confronti della totalità degli esseri scomparsi e sottratti. Si tratta dell'impotenza per eccellenza a richiamare l'altro, ed è qui che, per converso, la metafisica esplicita la più immane delle potenze, industriandosi a elaborare nei confronti della morte stessa e della totalità dell'essere sacrificato e sottratto, Dio, ogni possibile strategia di pensiero, tutti i logoi del mondo, l'inventa tutti la metafisica. Derrida dice: non si esce dalla metafisica, si deve decostruire via via, e lì dove decostruisco, si libera una gioia di vivere, una potenza nuova, un colpo d'occhio, un filo, niente di più, nessuna retorica, nessuna salvazione, nessuna apoteosi, ci vuole altro, ma dove io vado dentro e incomincio a pensare, spingo a vedere i limiti di quel pensiero, qualunque sia, qualunque pensiero sia, ne incomincio a vedere i limiti. Questo lavoro, questo travaglio decostruttivo un gioco che i bimbi sanno fare meravigliosamente, costruiscono un castello con l'ego, dopo lo distruggono mattoncino per mattoncino per rifarne un altro. Devono distruggere il castello fatto, bello che sia, per poter continuare a giocare, per vivere, non perché si liberino dal gioco dei Lego. Finché sono bimbetti si addormentano sognando di Lego e si svegliano con già l'idea, mentre mangiano, mentre la mamma dà il latte, loro sono lì che stanno già facendo i Lego, perché il filo ce lo hanno i bimbi, gli adulti meno. Per quanto la metafisica si sforzi di tenersi vicina alla singolarità scomparsa, ma l'abbiamo già detto all'inizio, non sa far tornare il morto dall'altra riva a quello dei viventi. Non sa ritradurre, non sa se non ritraducendo il maestro in dottrina. Beh, devo dire che in questo seminario, magari qualcuno se n'è accorto, non abbiamo mai venduto della dottrina, mai, almeno credo. Riascolto le cose che dico e quindi me ne rendo un po' conto. Ecco, non abbiamo mai fatto il gioco di venire a sistemare i ragionamenti, mai l'abbiamo fatto. Piuttosto abbiamo provato a fare sempre un'esperienza di un pensiero. Ecco, l'abbiamo visto così nel suo farsi. Non a caso sempre messi in relazione la morte di il Nietzsche di Heidegger, il Nietzsche di Jaspers, il Nietzsche. E quindi questo gioco è proprio quello che desitua, deloca sempre un po', non smercia mai una dottrina. Non è che abbiamo detto questo è Nietzsche, oh, mai. È implicito nella metafisica della presenza e dell'assenza non poter sfuggire a questa impotenza, per cui ogni decisione per la sopravvivenza si involve nell'aporia di traduzione di memoria o di pratica dell'oblio. Ma dove tu, come diceva Nietzsche, liberi le forze affermative, positive, le forze attive, invece di quelle del risentimento e della vendetta? Questo è il problema. Derrida inventa il piano inudito che è nel cuore stesso dell'aporia metafisica e che la pervade tutta, il nome che nomina una messianicità senza messia. È proprio questo il nome del terzo termine, che non termina nelle sabbie mobili dell'alternativa, della logica binaria, che rilancia l'impossibile dilemma del lutto. Messia sta a dire di un'istanza di giustizia, l'abbiamo visto con Adieu, il Levinas, la legge della giustizia, e quindi anche la logica, contrapponendo la logica di Caino. Bene, Messia sta a dire di un'istanza di giustizia e di verità al di là di tutte le lacrime del mondo. Messia sta a indicare la promessa di una speranza al di là dell'infinibile lutto. Messia è un postulato della impossibilità. Quindi se io porto il lutto, sono io stesso Messia, per quanto sono capace di portare il lutto, non ce n'è un altro. Scrive Rogozinski: uno dei nomi pronunciato da Derrida è quello di Messia. Secondo la tradizione giudaica, alla venuta del Messia i morti risusciteranno, o almeno il suo avvento dovrebbe rendere giustizia ai vivi e ai morti, a tutte le singolarità umiliate, obliate, distrutte. Ciò permetterebbe infine di fare il proprio lutto del lutto. Ecco. Allora, attenzione, chiudo qua, perché dove io mi libero dal lutto? Mi affranco dal lutto, dove io sono giusto col mio amore, col mio amato, col mio morto, col mio revenant, perché mi ritorna anche se non voglio, sto facendo altro, ma to, e ci parliamo. A questo testo, devo dire, è dedicato a due persone concrete, c'è proprio il nome davanti, Non ho mai fatto dediche, io, ma qua sì, ad Andrea e a Giulio, e al mio caro lettore, che ogni volta è unico. Certo, questo è. Dove io faccio il lutto del lutto? La metafisica non fa il lutto del lutto. Il lutto riuscito non è mica il lutto del lutto, Mi incorpora la morte, divento feriale, divento risentito, ci vuole altro. No, il lutto del lutto è qua, è lì dove io mi so il resto di ciò che sono, ciò che appaio anche a me stesso è poca cosa rispetto a tutto ciò di me che è disparito e che è disparito con lui e che quindi io devo testimoniare. Questa capacità di portare il lutto e fare il lutto del lutto è l'unico luogo in cui io mi libero dal risentimento, per Derrida, è un luogo sacro questo. tutto di sé non si dà mai compiuto, scrivo a pagina 138, è perfetto, sino a che ci siamo, proprio perché il nostro esserci non è che il resto di noi stessi, ciò che resta visibile della nostra dipartita, della nostra radicale invisibilità, un resto di presenza della nostra sostanziale assenza, un resto apparentemente dicibile della nostra essenziale indicibilità. Il lutto è l'impossibile economia ed è l'impossibilità di ogni economia. Ma basta, adesso Dio santo, cioè non si può più ascoltare un telegiornale. Oh, è sempre l'economia. Sembra che nessuno più stupri, nessuno più rubi, nessuno, non succede più niente, solo l'economia. Io sento dalla mattina alla sera, non sento mai per fortuna, ma quel giornale radio che sento è tutto fatto sull'economia. Bene, basta, ma non se ne può più. È possibile un'economia del lutto? Ci sono due interi capitoli che giocano su questo, eh? Ecco. Vabbè, io vi saluto, vi dico di preferire sempre la sopravvivenza. Non ho detto che cosa è la sopravvivenza, se uno lo vuol sapere si va a leggere il libro. La sopravvivenza è amare la vita portando il lutto e non facendolo, per quel che mi ha detto stasera. Perché la vita di continuo dispare per ridonarsi ancora e cercare di farsi vera, tenendo il filo con l'invisibile, che è sempre più del visibile. Perché il vero logos della vita, come dice Eraclito, ama nascondersi. Prediligere la sopravvivenza significa custodire il sacro che uno è, e l'invisibile è sempre il sacro. L'invisibile, provate a pensare, è sempre sacro, è sempre sottratto nella logica metafisica del presenzialismo, che ciò che si dà da vedere è. No, ciò che si dà da vedere è il meno dell'essere che è. E questo è il dono del lutto, eh? Predilige la sopravvivenza che custodisce il sacro, che è in lui, che è intorno a lui, che è nelle cose che ci circondano. Il sacro è dappertutto. Dio sa, non è una cosa strana, lontana, non è buio. Dunque vi auguro di essere affermativi. Noi sappiamo che tutto ciò che è sacro e che ciò che di noi dispare, i nostri cari invisibili, sono a pieno titolo, sono, perché sono il sacro che ci alimenta. Grazie.